È il tramonto, l'ora che fa nascere ai naviganti la nostalgia e intenerisce il cuore. Il giorno in cui hanno detto addio ai dolci amici. È l'ora della compieta, cioè l'ultima delle ore canoniche. Il giorno veniva diviso, no, se in base agli uffici divini a cui gli ecclesiastici dovevano adempiere, che era anche confermata quest'ora dal suono di una campana, nello stesso periodo in cui si cantava questo inno Te Lucis Ante, che chiedeva a Dio la protezione per la notte. Il canto viene intonato da una delle anime dei principi. Una delle anime si alza e chiede con la mano di essere ascoltata. Poi questa giunge le mani e eleva un inno dolcissimo verso il cielo, guardando verso l'Oriente. A quel tempo, nel Medioevo, la preghiera andava rivolta verso l'Oriente, che è il luogo da cui sorge il sole, che simbolicamente rappresenta Dio. Questa usanza, che si è persa, è rimasta invece nella religione musulmana. Il canto è intonato con un suono dolcissimo che ricorda la dolcezza del canto dell'amico Casella, ma siamo in una situazione completamente diversa. Lì era il canto dell'amicizia, il canto della terra, un amore profano, diciamo. Qui invece è il canto di un'anima che si sente in pericolo e chiede la grazia di Dio di essere salvata dalla tentazione. E infatti Dante ci avverte che il discorso che sta per iniziare è assolutamente allegorico. Arrivano due angeli vestiti di verde, con le ali verdi e con due spade infuocate ma prive delle punte. Di questi angeli riesce a vedere la testa bionda ma non la faccia, perché il suo sguardo non è pronto a sostenerne lo splendore. Il verde delle vesti e delle ali, simbolo della speranza, il bianco splendente del volto, il simbolo della fede, il rosso delle spade, la carità. Le spade sono spuntate perché non servono per offendere, ma per difendere, oppure perché colpiscono di taglio, non di punta, eccetera. Poi l'una potrebbe essere la giustizia, l'altra la misericordia divina, eccetera. Questi un po' i significati dei vari particolari descrittivi, in base anche alle interpretazioni che ne hanno dato i commentatori più antichi. Sordello spiega che entrambi vengono dal grembo di Maria per custodire la valle dall'assalto del serpente. Grembo di Maria può essere o Cristo, perché Cristo nasce, no, dal grembo di Maria, oppure indica proprio la misericordia e la benevolenza della Madonna, che gratuitamente offre la sua protezione a chi glielo chiede. Dante si avvicina a Virgilio molto timoroso e Sordello invece li invita a scendere fra le ombre. Finora erano stati un po' in alto per poterli guardare dall'alto. Scende e vede, Dante vede che uno continua a guardare lui personalmente. Finora i dialoghi erano stati sempre tra Sordello e Virgilio. Dante ascoltava, Virgilio aveva spiegato il perché del suo viaggio, eccetera, senza citare Dante. Adesso Dante ritorna a essere protagonista. Nonostante l'oscurità incipiente, si riconoscono e si avvicinano con grande gioia. È un amico, il giudice Nino Gentil, Nino Visconti, che Dante vede con grande gioia perché sa ora che è tra i salvati. Nullo bel salutar tra noi si tacque. Non c'è bisogno di grandi parole, ma comunque si salutano con grande affetto. Nino Visconti chiede quando sia morto e Dante deve invece dire che è ancora vivo e che ha compiuto un viaggio particolare, quello attraverso l'inferno. Sentendo questo, Sordello e gli altri si spaventano, quasi, insomma, si stupiscono e si volgono Sordello a Virgilio e Nino a Corrado. Dopodiché Nino chiede di ricordarlo alla figlia Giovanna, la Giovanna mia, ecco, in modo che preghi per lui. Mentre dubita che la cosa interessi alla madre di Giovanna, cioè a sua moglie, perché si è risposata. Credo che non mi ami più, poscia che trasmutò le bianche bende. Faceva parte dell'abbigliamento del lutto indossare delle bianche bende per far conoscere a tutti questa condizione, quindi togliersi queste bende bianche significava andare a nuove nozze. Che ci sia una certa credine di Nino verso la moglie lo dimostra anche il modo con cui ne parla. Dice: si comprende da lei quanto in femmina dura il fuoco d'amore se il tatto e l'occhio non lo accende spesso. È un tratto un po' di misoginia, cioè di odio, insomma, verso le donne, sostenere che il loro amore ha una durata limitata ed deve essere sempre supportato, insomma, dalla presenza maschile. E poi in più aggiunge la vipera che i milanesi hanno nell'insegna. Non adornerà la sua tomba come l'avrebbe adornata il gallo, simbolo del giudicato di Gallura, perché aveva sposato in seconde nozze Galeazzo Visconti, signore di Milano. Concluso il discorso, Dante viene attratto da tre stelle che nota nel cielo, al posto delle quattro che aveva visto precedentemente, e Virgilio gli spiega che le quattro stelle che aveva visto quando era sceso sulla spiaggia dell'antipurgatorio sono ormai basse e sono state sostituite dalle tre di adesso. Si tratta delle quattro virtù cardinali che vengono sostituite dalle tre virtù teologali. L'idea della tomba, quindi della morte e di quanto onore ci possa essere anche nella morte, richiama a Dante l'ansia del cielo, l'ansia dell'eterno, quindi ecco, alle virtù cardinali si sostituiscono le virtù teologali, fede, speranza e carità. Il sordello con il dito indica la biscia che sta arrivando, sta entrando nella valle. Proprio forse quella che diede il cibo amaro, che diede ad Eva il frutto proibito. La mala striscia veniva tra l'erba e i fiori, muovendo la testa e leccandosi il dorso, ma fugge velocissima non appena sente le ali degli angeli che si muovono per allontanarla. Nel frattempo, l'ombra a cui si era rivolto il giudice Nino, in tutto questo assalto, aveva continuato a guardare Dante e gli si rivolge augurandogli di concludere il suo viaggio in modo da poter arrivare al paradiso terrestre. Invece di chiedere preghiere per sé, chiede a Dante se ha delle notizie sulla Lunigiana. Si presenta e dice: fui chiamato Currado Malaspina. Non sono l'antico, il capostipite, ma discesi da lui. Ecco, e poi spiega perché si trova qui. Ai miei portai l'amor che qui raffina. Portai ai miei familiari quell'eccessivo amore che adesso qui purifico. Questo personaggio conclude un po' il discorso politico. Nella politica può esserci anche questo, o gli odi che dilaniano non solo l'Italia, ma le città e le famiglie, ma l'eccessivo amore, quindi l'interesse eccessivo verso la propria famiglia, che può poi provocare delle ingiustizie e corruzioni e danni, è comunque deleterio, però sempre meglio che gli odi. Dante risponde: per tutta l'Europa circola la fama della vostra famiglia, la fama addirittura grida i signori e grida la contrada. Quindi la fama della vostra casata celebra i signori e celebra il territorio. E aggiunge: io vi giuro che la vostra gente onorata non si sfregia, quindi continua a fregiarsi dell'onore, del pregio, dell'onore, della borsa e della spada, della generosità, della liberalità e della spada, del coraggio, del valore militare. E anche se il resto del mondo volge il capo da un'altra parte, si volge ad altri interessi, la sua casata continua nella via diritta e disprezza il male. A quel punto Corrado Malaspina gli predice l'esilio, ma in una forma piuttosto strana. Dice: non passeranno 7 anni che questa tua cortese opinione ti sarà chiavata in mezzo alla testa, ti sarà proprio conficcata nella testa con maggior chiovi che d'altrui sermone, con argomenti, chiodi più forti dei discorsi altrui. Se corso di giudizio non si arresta, a meno che ovviamente il corso della tua vita, del tuo destino, non si arresti, non si fermi. Il canto quindi si conclude con l'idea dell'esilio e quindi davvero riprende il tema iniziale, quello dei naviganti che si allontanano dai dolci amici e ricordano con nostalgia la patria perduta.